Funziona tutto?
Perfetto. Bene, buona serata e grazie anche della possibilità del cammino che andiamo a fare quest'anno. E scusate se poi cammin facendo una settimana fa ho detto che ho cambiato quello che avevo in mente di fare, perché ritengo che il percorso è così strutturato sia più logico rispetto a quanto vogliamo un po' fare. Perché l'obiettivo è di cercare di apprezzare la qualità religiosa delle religioni. Quindi a me non interessa adesso in questo punto, da questo punto di vista, le religioni dal punto di vista sociologico, psicologico, culturale, ma voglio incontrare le religioni.
Il tuo microfono è spento?
No, il
microfono
è acceso.
Scusa.
Dove c'è la presentazione? Io spengo questo e così loro sentono te.
Ma io qui non posso darmi. Guardo. Ah sì, brava. Sì. Allora parlo di qui, non parlo anche di là. E legione dentro di me. Ok, perfetto. Adesso dovrebbe funzionare. Scusate, perché non funge, mi riprendo. Perfetto, adesso dovrebbe ripartire tutto. Ok, quindi mi interessa apprezzare le religioni da un punto di vista religioso. Guardate che non è scontato, perché poi si può parlare delle religioni da tantissimo punto di vista, della loro influenza culturale, sociale, politica, ma qual è, per dirla con il linguaggio raffinato, qual è la qualità teologica delle altre religioni? Che cosa dicono e ci dicono di Dio? In che cosa possono essere apprezzate anche dai cristiani in nome del fatto che si è credenti in Dio? Ora, io non so che cosa voi pensiate delle altre religioni. Sarebbe anche interessante che ve lo provaste a chiedere e dire: ah, io delle altre religioni penso che... ma non abbiamo il tempo di farlo, ve lo lascio e tenetevelo lì, perché io voglio presentarvi che cosa il cristianesimo cattolico pensa delle altre religioni. Quindi oso sperare che usciti di qui non diciate più sciocchezze rispetto a quello che il cristianesimo cattolico pensa, perché va sicuro, a Brescia è pieno zeppo di cristiani che pensano che la Chiesa pensi delle altre religioni una cosa che non c'entra niente con quello che la Chiesa pensa. Moro, un bel cantante interessante, diceva qualche anno fa: prima di sparare pensa. Ecco, prima di spararle pensa, perché è facile, non in mala fede, in buona fede, che non è una fede buona. Qual è il percorso che vado a fare oggi? Vi dico che cosa la religione cattolica pensa delle religioni, e avendo poi questa piattaforma andremo a scoprire perché pensa positivo delle religioni e in che senso pensa positivo. Allora, parte del lavoro, e ringrazio perché l'abbiamo, ci siamo accordati e concordati, o meglio la scelta l'hanno fatta era congruente con quanto andavo a dire, i punti fermi alla luce dell'esperienza di Gesù sono già stati presentati nella preghiera. Cioè, noi adesso non partiamo da un punto di vista neutrale, perché non esiste. Ognuno è il punto di vista dentro il quale è, e quindi tanto vale denunciarlo. Noi facciamo questa riflessione a partire da Gesù. Quindi, avendo incontrato Gesù come esperienza religiosa, cristiana, di vita, ci chiediamo quali sono i punti fermi a partire da Gesù per poter pensare le altre religioni. La prima cosa è quello che abbiamo letto anche prima. Dio vuole che tutti, quindi non i credenti cristiani, non i credenti cristiani cattolici, ma tutti gli uomini siano salvati, tutti, e possano giungere all'incontro con la verità, anche con la V maiuscola. Quindi è escluso che ci siano alcuni che hanno la via che porta alla salvezza e gli altri che portano alla condanna. Non c'è una doppia predestinazione, si chiama così in termine tecnico. Cioè, non è che qualcuno è destinato ad andare in paradiso e qualcuno poveraccio andrà all'inferno. Quindi, tu che hai incontrato questa religione, allora ti salverai. Tu che non l'hai incontrata, allora morirai, sarai bruciato fino a non so cosa, all'inferno. Zero. Il primo punto di partenza è: Dio fa di tutto perché ogni uomo possa essere salvato. Secondo punto, anche questo nella preghiera l'abbiamo detto. Come ci si salva? Chi è il salvatore? Chi è la salvezza? Per il cristianesimo è chiaro, c'è uno solo che ha salvato. Uno, si chiama Gesù. Non c'è altro nome sotto il cielo, sotto la terra, il nome del quale uno si può salvare. Quindi, detto in maniera molto stretta, se uno va in paradiso, ci va per opera di Gesù. Sei ateo, sei musulmano, sei confuciano, sei l'ostrego a Kaal, se andrai in paradiso, ci vai per mezzo di Gesù. Tra l'altro voglio anche vedere un giorno la faccia che faranno, perché quando hai seguito arrivi osteria, però subito che farlo. Il cristianesimo la pensa proprio così, è proprio convinto. C'è appena uno che ci ha meritato la salvezza. Sarebbe anche interessante parlare della salvezza nelle grandi religioni, però adesso stiamo qui perché solo noi cristiani abbiamo un'idea di salvezza come la intendiamo. Noi c'è bisogno di qualcuno, salvatore, che ci liberi dal peccato e che ci permetta di entrare. Quindi noi non ci autosalviamo, l'uomo non si autosalva. Se si salva è per merito della grazia di nostro Signore. Terzo, allora la conseguenza, se in nessun altro c'è salvezza, beh, correre dietro a Gesù non è uguale a non correre dietro a Gesù. Perché se lui è il Salvatore e tu hai la possibilità di correre dietro al Salvatore, meglio, meglio. E quindi il cristianesimo è molto anti-political correct. La religione numero uno si chiama cristianesimo, tutte le altre vengono dopo. Quindi il cristianesimo non pensa che le religioni siano tutte sullo stesso piano, alla stessa maniera. No, il cristianesimo non lo pensa, perché dice: per fedeltà a quello che ho incontrato, a un Dio che si è fatto uomo e è andato a morire per la mia salvezza, caspita, lui è il numero uno. Questo non vuol dire allora che gli altri non contino nulla, ma lui è il numero uno. Dunque, quei discepoli, quel modo di seguire Dio nato alla luce di Gesù non si può mettere sullo stesso piano, tale quale, da un punto di vista oggettivo e non soggettivo ma strutturale, rispetto a un'altra religione che invece non ha conosciuto, non conosce la figura di Gesù. Per questo motivo la Chiesa, cioè i discepoli di Gesù, non salveranno il mondo, non sono loro i salvatori del mondo, è Gesù che salva il mondo. Ma se vi ricordate quello che abbiamo fatto anche negli ultimi anni, la Chiesa è chiamata ad essere segno e strumento, a permettere la presenza dello Spirito di Dio nel mondo. Questo è il senso della Chiesa. Se vi ricordate per chi c'eravate, come la carne dello sposo e della sposa. Ci vuole sempre una materia che permetta allo spirito di rendersi presente, sempre. La materia chiesa, cioè quei credenti che con la loro vita corrono dietro a Gesù, permette allo spirito di Dio di continuare la sua opera in tutto il mondo, non solo dove arriviamo fisicamente, in tutto il mondo. Ora, questi sono i quattro punti, ma adesso se fossimo cuochi con questi quattro ingredienti voglio vedere a cucinarti la torta. Perché? Come faccio a tenere insieme queste quattro cose? Come faccio a dire la Chiesa è importante, la religione cristiana è il numero uno, Gesù è il Salvatore, però Dio vuole anche salvare tutti? Come faccio? Perché nascono una marea di questioni. Gli altri credenti religiosi, gli altri che appartengono ad altre religioni, come fanno a salvarsi? I credenti delle altre religioni si salvano e se sì, come? Allora io voglio farvi, vi dico nessuna teoria teologica, è tutto quello sulla quale il cristianesimo ormai è già arrivato da decenni, quindi in cui è assestato, e non sono opinioni teologiche, ma il magistero, il catechismo della Chiesa Cattolica, su questo c'è già arrivato da un po' così, casomai non fosse fresco, ce lo ricordiamo. Parto da questa cosa che ogni volta, ogni tanto, magari salta fuori, e forse l'avrete sentita anche voi. Perché all'interno della lingua cristiana, del cristianesimo, c'è anche questo motto in latino, extra, ecclesiam, nulla salus. Al di fuori della Chiesa non c'è salvezza. E a volte qualcuno lo ripete dicendo, vabbè, cioè è la nostra tradizione, noi abbiamo sempre detto così. Ora, noi dobbiamo sapere chi ha inventato e ha scritto questa cosa qui perché lo sappiamo, perché sono due tipi, tutti e due africani, uno Origene, Alessandria d'Egitto, l'altro Cipriano, quindi la zona Tunisia, Algeria nostra. Questi due africani, grandi teologi dei primi secoli, hanno detto questa frase, è vero, l'hanno detta, ma cosa volevano dire? Cristiano, che sei cristiano, guarda che se abbandoni deliberatamente la Chiesa, tu ti allontani dalla salvezza. Quindi il motto extra ecclesia nulla salus non è nato per dire le altre religioni non si salveranno, ma tu che sei dentro la religione cristiana e che hai la possibilità di vivere, di conoscere, nel momento in cui scegliessi deliberatamente, piena avvertenza e deliberato consenso, di abbandonare la Chiesa, ti stai allontanando dalla salvezza. Andare contro Dio, andare contro Gesù, no, non è una cosa da poco, se l'hai conosciuto hai possibilità di viverlo. Ora, cosa è successo? Che a furia di ripetere questa cosa, tanto più anche attraverso l'epoca medievale, noi abbiamo iniziato, il cristianesimo, la lingua cristiana, ha iniziato a estendere questa frase abbastanza all'infinito, cioè siccome riteniamo che ormai tutti sono cristiani, perché ormai il cristianesimo è diventata religione imperiale, siamo andati avanti, ormai abbiamo costruito l'Europa, ormai siamo arrivati un po' dappertutto, la usavamo dicendo, oh gnari, guardate che adesso dovete aderire al cristianesimo, perché ormai il cristianesimo è arrivato dappertutto. Qual è stato lo shock 1492, la cosiddetta scoperta dell'America? Perché quando si è scoperto che c'era un continente intero, che osteria noi non eravamo mai arrivati, sono cominciate un po' le questioni che hanno interessato anche dei concili. Qua siamo prima della scoperta dell'America, ma hanno iniziato a dire, guardate, il linguaggio che usavamo. La Chiesa cattolica romana crede, professa e predica che nessuno di coloro che esistono al di fuori della Chiesa cattolica, non solo i pagani, ma anche i giudei, gli eretici e gli scismatici, andranno nel fuoco eterno. Qual era il presupposto di questa affermazione? Che tutti, anche i giudei, gli eretici e gli scismatici, conoscono Gesù e se non vogliono fare i cristiani, non vogliono farlo apposta. Non vogliono farlo convintamente. Tu hai potuto conoscere Gesù, non lo vuoi seguire convintamente e lì ti fai del male. E quindi abbiamo detto in certi momenti anche queste cose, ripeto, bisogna comprendere nel tempo, in quel tempo, che cosa si volesse dire. Perché è importante, qui arrivo poi al finale subito, perché poi sto povero gesuita Poirier, è anche bel simpatico il tipo, nel 1949 questo statunitense rigorista, fondamentalista, guarda caso, ogni volta, ogni tanto, sto statunitensi, quando tirano in ballo la religione, questo gesuita ha preso la frase extra ecclesia nulla salus in maniera assolutizzata, massimalista, cioè dicendo che tutti quelli che non sono dentro la Chiesa andranno all'inferno. Quindi se voi ripetete o vi hanno detto quelle frasi qui, sappiate che questi gesuiti andavano in giro negli Stati Uniti a dire quella roba qua. Ma per fortuna, sentite, il Sant'Uffizio, niente po' di meno che il Sant'Uffizio nel 1949 è intervenuto a dire: sbagliato, il cristianesimo non pensa così. Noi usiamo la frase fuori dal ho sbagliato, fuori della salvezza non c'è nessuna salvezza, è ovvio, è un ossimoro, è fuori della Chiesa non c'è nessuna salvezza, però deve essere compreso nel senso in cui comprende la Chiesa. Cioè, abbiamo usato questa frase, sì, ma adesso dobbiamo capirla, adesso la interpretiamo bene per cercare di capire che senso può avere nel 1950. Dice: non si salva, quindi qui la questione della salvezza, salvezza vuol dire paradiso, inferno, non si salva chi, sapendo che la Chiesa è stata divinamente istituita da Cristo, rifiuta tuttavia, parampapapà. Ragazzi cari, guardate che è molto difficile andare all'inferno, perché bisogna impegnarsi bene, perché se tu non sai che la Chiesa è stata divinamente istituita da Gesù, cioè vuol dire, tra l'altro sarebbe bello fare un'indagine, anche un sondaggio tra voi, non dice se tu credi a Gesù e neanche se tu credi in Dio o nel Dio di Gesù, ma non solo in Dio, non solo in Gesù, non solo nella Trinità, ma anche che la Chiesa è stata pensata, voluta, scelta da Gesù. Se tu non, quell'assioma lì vuol dire quella roba qua. Quindi non tocca neanche la tua fede in Dio e neanche la fede in Gesù. Ma se non arrivi a riconoscere questo e lo fai volutamente, beh, allora lo rifiuti, allora quel motto lì funziona. Perché, dice il testo, guardate che Dio ha voluto dare dei mezzi, mezzi, cioè la via, il Salvatore è lui. Però i mezzi per riuscire a godere della salvezza di Gesù, noi come mezzi per godere della salvezza di Gesù abbiamo i sacramenti. Ok, gli altri? Dio, nella sua fantasia, ha usato e usa dei mezzi anche per gli altri. E dice, guardate che poi in certe circostanze, un pigmeo dell'Amazzonia, che non è mai uscito dalla foresta, ma fa questo qua a salvarsi. Come fa a arrivarci, su che cosa verrà valutato, come verrà valutato? Dice, verrà applicato soltanto il voto, il desiderio. Se uno, votum alla latina, votum, se uno ha il desiderio di essere salvato, il desiderio del bene, questo è sufficiente per andare in paradiso. Quindi, udite, udite, cristiani, cattolici, bresciani, noi siamo più sfortunati e più fortunati. Siamo più fortunati perché abbiamo conosciuto Gesù. Ma proprio perché siamo più fortunati che l'abbiamo conosciuto, siamo più sfortunati, perché se non aderiamo ai mezzi che ci dà Gesù siamo fregati, perché a chi più è stato dato più sarà richiesto. Ma uno che non lo sa può usare dei mezzi molto più semplici, e quindi basta il desiderio del bene. Quindi uno non è neanche tenuto ad andare alla messa, non è tenuto neanche a osservare i 10 comandamenti, non li sa, non li conosce, basta un po' di desiderio, questo è sufficiente. E se tu aderisci con il desiderio alla salvezza, dice, in qualche modo vuoi unirti anche alla Chiesa, cioè a quei discepoli, a tutti quegli uomini che desiderano di essere salvati. Quindi c'è, forse il battesimo di desiderio, l'avete anche sentito ancora, il desiderio, la salvezza di desiderio. Uno lo desidera, ma poi in realtà non ha i mezzi, forse non lo sa, non riesce neanche a arrivare a capire che cosa vuol dire fino in fondo essere salvato, ma lo desidera un po' nel suo cuore, questo di per sé è sufficiente. Poi il Padre Eterno valuterà rispetto a tutto il resto, se è stato buono o non buono, come ha agito. Questo voto, questo desiderio non deve rimanere semplicemente una qualcosa di implicito, poi deve trasformare un po' la tua vita, capite? Se uno dice, sì, io desidererei essere salvato e fare il bene, poi vai in giro e te copre le persone, non è che allora, sì, avevo il desiderio, no, quando parliamo di queste cose diamo per scontato che stiamo parlando di una profondità della coscienza umana che è notevole. Chiamiamolo poi senso religioso, chiamiamolo dopo la teologia o la lingua cristiana ha usato anche tante modalità per provare ad andare a indagare questo voto religioso. Qual è la cosa interessante che poi viene anche detta? Che parimenti si funziona per chi non conosce Gesù, funziona anche per chi conosce Gesù, cioè non immaginare che perché sei battezzato in automatico vai in paradiso. Non immaginare perché sei cristiano in automatico, perché poi questa cosa del desiderio di una serietà, poi di adesione, vale per gli uni e gli altri, anche se con valutazioni o modalità diverse per le circostanze dentro le quali uno sta conducendo la sua vita. Quindi questa modalità noi cristiani da sempre abbiamo immaginato e pensato che soggettivamente, cioè la persona, possa salvarsi sempre anche se non è cristiana. Noi da sempre l'abbiamo pensato, perché abbiamo immaginato uno che non si salva quando rifiuta deliberatamente, se sei cristiano, Gesù. Se non sei cristiano, il bene, Dio, se non sei neanche, non arrivi lì, se non hai neanche, cioè ti comporti proprio contro la coscienza, ok? Queste sono le vie di salvezza che permettono a ciascuno di arrivare. Ve lo dico con il linguaggio post, dal Vaticano II in poi, perché questo ci ha aiutato. Guardate cosa dice la Lumen Gentium, la Costituzione dogmatica del Concilio Vaticano II sulla Chiesa. Dice Gesù, dice che è necessaria la fede, è necessario il battesimo e quindi è necessario anche la Chiesa. Quindi è importante, quindi non possono salvarsi quegli uomini che non vogliono entrare, cioè lo fanno. Ricordate, piena avvertenza, devi proprio sapere che Dio c'è, che Gesù è il Salvatore, che la Chiesa è divinamente istituita. Lo devi sapere e lo devi rinnegare esplicitamente. Esplicitamente, con tutta convinzione. Se dovesse esserci questo, cristiano o non cristiano, qui stiamo parlando, perché la salvezza è una cosa seria. Quelli che senza colpa ignorano il Vangelo di Cristo, è rimasto piccolino, anche Dio è rimasto tutto piccolino. Ma cercano sinceramente Dio, l'aiuto della grazia gli arriva, la grazia gli arriverà in qualche modo e cercheranno di compiere un po' opere buone, ecco, attraverso il dettame della coscienza, seguendo la coscienza, questi arriveranno alla salvezza eterna. Quindi per me, Raffaele Maiolini, che conosco Gesù, ho la possibilità di avere piena avvertenza, liberato consenso, mi sarà chiesto se con piena avvertenza, liberato consenso, ho seguito Gesù e ho riconosciuto nella Chiesa lo strumento, e sono rimasto fedele. Uno che non ha piena avvertenza su Gesù e sulla Chiesa, non gli verrà chiesto questo. E quindi, in base alla possibilità reale e realistica, e grazie a Dio non devo fare io questo lavoro, e quindi lo farà il Padre Eterno, le angeli, le grandi. Infatti dice, attenzione, perché se noi diciamo che Gesù è il Salvatore, Dio ama tutti, dobbiamo dare per scontato che la divina provvidenza non nega gli aiuti necessari alla salvezza neanche a quelli che non arrivano neanche a sapere se Dio c'è. Lui, Dio, la grazia sua gliela farà arrivare. Non riesco neanche a ammettere che esista Dio, quindi anche gli atei cristiani bresciani riusciranno ad andare in paradiso? Saranno valutati così? Perché anche quelli che non vengono più a messa non si dicono cristiani o non si dicono credenti. A che livello di piena avvertenza e deliberato consenso stiamo parlando? A quale? Perché certo che di per sé conoscono Gesù o hanno qualche idea di Gesù, sì, ma quale idea, quale accettazione o rifiuto? Quindi, siccome Gesù è morto per tutti, ritorniamo sempre agli ingredienti fondamentali, lui è il Salvatore, è morto per tutti, e noi abbiamo un'unica vocazione, siamo chiamati tutti alla salvezza, dobbiamo ritenere, cioè la conseguenza di questi due punti, cioè se credi a Gesù non puoi non ritenere che lo Spirito Santo dia a tutti la possibilità di venire in contatto nel modo che Dio conosce col mistero pasquale. Questo è il punto più avanzato al quale è arrivato il Concilio Vaticano II. Noi non sappiamo dire come un bravo musulmano che fa il bravo musulmano qua a Brescia, come gli fa arrivare lo Spirito Santo? Ecco, noi teologi ci stiamo spaccando la testa, adesso non vi faccio tutte, sono ormai arrivata una dozzina di teorie per provare a cercare di spiegare come la grazia, lo Spirito Santo, metta in contatto, come, dove, attraverso. Ecco, su questo io adesso sulle teorie non mi dilungo, perché non lo ritengo sia la cosa più importante. Ritengo la cosa più importante davvero questa: non solo il cristianesimo dice anche i non cristiani possono salvarsi, ma dice di più, dice che la grazia di Gesù arriva anche ai non cristiani. Quindi per avere la grazia di Gesù non è necessario, o meglio, non è univoca la strada. È la grazia di Gesù, insisto, la grazia di Gesù, ma arriva anche al fedele musulmano, induista, ateo, nei modi che Dio conosce, lui gli fa arrivare la sua grazia, in maniera tale che non gli manchino gli aiuti, il sostegno. Quindi non è solo una ricerca umana. Noi cristiani non pensiamo che un bravo buddista si salverà, perché poi certo Gesù poi lo incontrerà, ma ha fatto tutto da solo. No, no, noi riteniamo che la grazia di Dio gli arriva. E quando dico la grazia di Dio, dello Spirito Santo, l'amore di Dio, la terza persona della Trinità. La grazia dello Spirito di Dio arriva nel modo che Dio conosce. Ecco, noi stiamo cercando di provare a immaginare delle teorie, perché Gesù è un bel furbastro, ha fatto un sacco di belle cose, ma non ci ha spiegato tutto, anche perché ci dice siamo sufficientemente intelligenti, ma anzi prova a trovare la spiegazione. E noi stiamo provando a lavorare questo, quindi sulla salvezza soggettiva delle persone. Quindi non solo il cristianesimo non ha mai avuto delle difficoltà, ma tantomeno oggigiorno, ok? Capite che anche per una mamma, un papà, questo non è da poco. Mio figlio è battezzato, dice di aver rifiutato Gesù, non vuole più andare a messa. Quella roba qua lo allontana dalla salvezza? Vuol dire che automaticamente andrà all'inferno? Il cristianesimo dice: guarda che Dio fa arrivare a tutti la sua grazia. Lui lo sta rifiutando oggettivamente, cioè non sta praticando. Questa cosa qui è un rifiuto da parte della sua coscienza della salvezza e della divinità di nostro Signore, sapendo che lui è il Salvatore e sapendo che se va a messa partecipa della grazia della salvezza. Devi sapere tanto di quel catechismo e tanta di quella roba che, ripeto, per riuscire a escluderti dalla salvezza ti devi proprio impegnare, perché il tipo Padre Eterno lui si impegna a fes per sbatterci tutti in paradiso, perché questa è la sua è la sua passione, è la vita dell'uomo, è la salvezza dell'uomo. Quindi lui farà di tutto per salvarci. La questione di questi ultimi decenni dopo il Concilio Vaticano II è stata: ok, il musulmano si salva perché gli arriva la grazia, ma l'Islam la religione musulmana c'entra qualcosa con la salvezza? Chissà, capite? Non è la stessa identica domanda. Quindi sulla salvezza soggettiva siamo a posto. E delle altre religioni, che cosa si può e si deve dire dal punto di vista cristiano? Come il cristianesimo guarda le altre religioni? Detto in maniera brutale, un musulmano si salva nonostante la sua religione o attraverso la sua religione? Che non è da poco. Un buddista si salva attraverso il buddismo o nonostante il buddismo? E poi fate tutte le possibili variabili. Questa è la domanda, la questione che sta accompagnando dal post-concilio in poi. Prima non ce la facevamo tanto quella domanda qua, perché avevamo occupato quasi tutti noi la parte qui del mondo, gli altri non li consideravamo molto, purtroppo. Grazie a Dio invece le altre religioni sono arrivate anche da noi, grazie a Dio, e continuo a insistere, grazie a Dio, e questo a posto ha cominciato a far porre un sacco di domande. Come riusciamo a immaginare? E vi faccio vedere l'evoluzione nel giro di 30 anni, quanto è cambiato nella Chiesa. Il primo a sfondare è stato Paolo VI, nell'Evangeli Nuntiandi, quindi siamo 50 anni fa, perché era il 1975. Che riletta con gli occhi di oggi al punto dove siamo arrivati è retrograda, ma al tempo. Allora, le religioni portano l'eco di millenni di ricerca di Dio. Quindi la prima cosa da guardare, cristiano, mi raccomando, non dire che la religione islamica, perché allora, penso avrete sentito ancora queste fesserie dette anche da bresciani, la religione islamica è fumo del diavolo, è dannato. No, l'eco di millenni di ricerca di Dio, fly down baby, vola basso, stiamo attenti a cosa stiamo parlando. Qui c'è detto millenni di ricerca di Dio, di milioni, miliardi di persone. Ricerca incompleta, ma realizzata spesso con sincerità e rettitudine di cuore. E qui, notate, non parte dicendo sì, però dopo sono fondamentalista e poi... No. Parte nell'apprezzare la positività. È stato uno shock. Perché noi facevamo un po' fatica, noi cristiani. Perché per dire che eravamo bravi noi, parlavamo male degli altri. E ci sembrava normale, per dire che noi siamo i numeri uno, di dire che gli altri erano il numero miliardesimo. E lui dice, no, va bene, noi siamo, abbiamo la grazia di aver incontrato Gesù, ma guarda che gli altri, caspita, posseggono un patrimonio impressionante di testi profondamente religiosi. E spero che voi leggiate e conosciate il patrimonio cristiano e godiate e conosciate anche il patrimonio religioso anche di altri. Ci leggere romanzetti, per la carità divina, gialli, rosa, neri, rossi, romia, ecco, magari qualcosa del grande patrimonio della cultura religiosa, ma almeno noi che siamo credenti, almeno di apprezzare un po'. Hanno insegnato a generazioni di persone a pregare, a generazioni di persone a pregare sulle mani, e tanto di rispetto. Sono cosparse di innumerevoli germi del verbo. Questa è una delle teorie teologiche che è vecchia come il cupo, perché l'aveva già usata Giustino nel 125, 26, 27 con la sua prima apologia. I semina verbi, dentro nell'umanità, nella cultura, ci sono dei semini della presenza di Dio. Nel cristianesimo si è sviluppato, diciamo così, tutto l'arbusto, la pianta. Gli altri sono dei semini, ma dei semini dello stesso verbo. E sono le altre religioni, davvero, hanno preparato e preparano a avvicinarsi anche a quello che poi è il Vangelo, la presenza di Gesù. La Chiesa si basa dunque sul fatto che la religione di Gesù, che essa annuncia, mette oggettivamente l'uomo in rapporto col piano di Dio. La nostra religione instaura effettivamente con Dio un rapporto autentico e vivente che le altre religioni non riescono a stabilire. Questo era il punto a cui Paolo VI ancora nel suo avanzamento, lì nel 75, era il modo con cui ci esprimavamo. Per cui le altre religioni, allora, noi offriamo, la religione cristiana offre un autentico rapporto con Dio. La religione islamica non riesce a stabilire un autentico rapporto con Dio. La religione, non il religioso, magari lui il musulmano soggettivamente è più bravo di me, ma la struttura religiosa no. E usava questa immagine che fece fortuna, perché le religioni, come dire, sono delle braccia umane tese verso Dio. Quindi sono, la grazia di Dio arriva soggettivamente, ma arriva attraverso la religione. Con Paolo VI non si poteva dire, e quindi non si poteva neanche dire si salva nonostante la religione, perché c'è tanto di apprezzamento, però facevamo proprio fatica a cercare di spiegare un po' come funzionava. Nel 90 Giovanni Paolo II ha spinto, prima con la Redentoris Missio e poi con Dialogo e Annuncio, molto più in là l'asticella. Allora, Dio chiama a sé le persone e le chiama e si rende presente in tanti modi, non solo ai singoli individui. Questo è un passaggio capitale, perché è quello che permetterà di arrivare a apprezzare la religione non cristiana. Prima dicevamo Dio arriva al singolo. Giovanni Paolo II dice Dio arriva non solo ai singoli, ma anche ai popoli. E non vi sembri banale la cosa, perché questo passaggio permetterà di apprezzare la religione. Detto in maniera molto, vi dico già il risultato finale. Come puoi immaginare che uno si salvi con la grazia che gli arriva singolarmente, quando lui poi singolarmente, come singolo, ha imparato a nominare Dio, a pregare Dio attraverso la cultura del suo popolo? Non è che l'ha imparata da solo, Non è che lo Spirito Santo gli è andato dentro e gli ha detto pregami così, ma l'ha imparata in base a quella cultura. Quindi, se il singolo si salva attraverso soggettivamente la sua pratica soggettiva, non possiamo non riconoscere un valore anche oggettivo, non solo soggettivo, a quella cultura, a quei popoli, a quelle religioni che hanno aiutato questo soggetto a crescere. E quindi in realtà l'aver difeso la salvezza soggettiva del singolo ha aperto la possibilità di riconoscere il valore delle religioni, perché abbiamo scoperto sempre di più che poi io con la mia coscienza non mi faccio da solo, ma mi faccio dentro la mia cultura, il mio popolo, anche la mia religione che mi ha abituato, mi ha aiutato, e quindi anche la religione concorre a formare la mia coscienza. Viene ribadito di nuovo, questo è sempre un documento sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, che va bene, qui se uno non è consapevole, è ignaro, poi certe cose continuiamo a ripeterlo, e attraverso la pratica di ciò che è buono nelle proprie tradizioni, si è capovolto, e attraverso la pratica di ciò che è buono nelle proprie tradizioni religiose, e seguendo i dettami, viene messo dopo. Prima dicevamo, seguendo i dettami della coscienza, uno si salverà. Il cristianesimo non pensa così. Il cristianesimo dice che un musulmano si salverà per opera di Gesù attraverso la pratica di ciò che è buono dell'Islam. So che a tanti cristiani quella roba qui dà fastidio, però oh mio che fago, io sono invece molto contento di essere cattolico cristiano, perché questo è quello che il cristianesimo pensa. E tutto il resto è extra, non ecclesia, sì, è extra ecclesia, fuori dalla chiesa. Non, no, questo è il modo con cui noi pensiamo. Quindi noi diciamo che la pratica di ciò che è buono nelle altre tradizioni religiose permette alla grazia di Gesù di arrivare, perché la grazia di Gesù gli arriva in modi concreti, non è che arriva solo dentro la sua coscienza, perché attraverso i riti, le abitudini, le liturgie, le preghiere, gli insegnamenti. Anche il cristianesimo e le religioni continua a ribadire questa cosa, è l'ultimo documento che vi voglio portare, perché dopo hanno ripetuto di fatto più o meno questi ingredienti. Data la presenza dello spirito, non si può escludere che le religioni esercitino una certa funzione, una qual certa, non una certa nel senso certo, una qual certa funzione salvifica, nonostante la loro ambiguità. La religione islamica è salvifica come il cristianesimo? No. La religione islamica è salvifica tout court? No. Ci sono delle ambiguità, ma ci sono anche, torniamo indietro, nella pratica di ciò che è buono in quella tradizione religiosa. Ciò che è buono permette a quella religione di esercitare una certa funzione salvifica. Quando dice così, ovviamente non vuol dire che si salva grazie all'Islam, ma grazie alla presenza di Gesù che attraverso quella opera buona che nell'Islam si può praticare, ti permette di incontrare la salvezza di Dio. Sarebbe difficile pensare che abbia valore salvifico quanto lo Spirito Santo opera nel cuore degli uomini presi come individui e non lo abbia quanto lo stesso Spirito opera nelle religioni e nelle culture. Prima eravamo troppo individualisti, immaginavamo l'idea anima Dio, singolo Dio, ma non esiste. È sempre persona dentro un contesto, dei legami, una cultura, un popolo. Quindi questo è il punto a cui noi siamo arrivati. Vado allora verso la conclusione, perché mi rendo conto che adesso, caspita, ci sono ancora un sacco di questioni aperte. Voglio allora richiamare gli ingredienti e poi dire alcune parole in più che ci accompagneranno anche per indicare poi l'ordine con cui andremo a presentare la qualità teologica, la qualità religiosa delle altre religioni nel percorso che faremo. Ribadiamo e quindi mettiamo, perché c'è il rischio di diventare anche un po' relativisti e di immaginare che va bene tutto uguale. Partiamo dal fatto che Dio ci ha creati, ha creato tutto questo perché noi possiamo essere salvati, e quindi lui farà di tutto e ci farà arrivare la sua grazia. La grazia di Dio arriva normalmente, diciamo così, attraverso Gesù, perché è lui Gesù la grazia di Dio, è lui Gesù la grazia di Dio. È lui che ci ha salvato, ha fatto dei due popoli uno, ha battuto, ci ha perdonato. Come arriva la grazia di Dio che è Gesù? Come arriva oggi nel terzo millennio? Beh, arriva normalmente attraverso quei discepoli di Gesù che continuano a seguirlo. E quindi su questo fila e fila via tutto liscio e funziona. Sugli altri e per gli altri noi dobbiamo tenere fermo che è necessario, parto dal secondo, è necessario per noi cristiani annunciare Gesù. Cioè non è che adesso, beh, se tanto la grazia gli arriva anche attraverso le vie che lui, allora non c'è il mandato missionario. No, c'è il mandato missionario. Perché un conto è poter conoscere la religione cristiana, perché l'altra religione non senza ambiguità, diceva il testo. Quindi ci sono anche delle cose che vanno purificate, ci saranno anche delle cose che vanno purificate nel nostro modo di vivere il cristianesimo, ma il cristianesimo nel senso di quel modo di seguire la vita come ci ha insegnato Gesù, beh, quella non ha bisogno di essere purificata, che Gesù come ci ha insegnato lui la via, la verità e la vita, beh, lui ha ragione, al limite, certo, noi cristiani dobbiamo immaginare per una conversione, ma le altre religioni non hanno questo a disposizione, non conoscono Gesù. Quindi, quando vivono anche le loro religioni, culture, pratiche religiose, lo fanno anche aiutati, sorretti dalla grazia, la loro ricerca, però non sono cristiani. Perché un musulmano non è cristiano, un buddista non è cristiano, noi siamo tutti uguali. Se ci chiamiamo con nomi diversi e facciamo delle pratiche diverse, è perché siamo diversi, grazie al cielo. Per questo, per il cristiano, la possibilità, il desiderio, il compito, il mandato missionario rimane. L'altro non deve però essere pensato che se non arriva il missionario cristiano a battezzarti, allora vai all'inferno. Perché anche tanta ansia missionaria, dobbiamo dirlo, possiamo dirlo, anche che ha percorso l'Ottocento, Bresciano, Bergamasco, Veronese, penso a Comboni, è nato anche per quella roba qui, noi partivamo per andare anche migliaia di chilometri lontano per riuscire a salvare le persone, perché era così importante portare l'annuncio di Gesù, perché si giocava la vita o la morte. E questa cosa qua, io mi rendo conto, perché adesso non posso farlo, ha fatto nascere una nuova disciplina, la missionologia, che prima non c'era, perché adesso viene anche riscritto come si fa a fare missione oggi. Come faccio a portare la missione di Gesù a un'altra religione? Perché un conto è dire, tanto quelli sono tutti brutti e dannati, beh, allora devo andare e picchiare giù duro, vieni da me, perché altrimenti muori. Ma se invece devo riconoscere che ha una qual certa funzione salvifica, beh, è un po' diverso anche il modo di fare la missione. Le religioni, dunque, le religioni mantengono una qual certa strumentalità salvifica. Quali sono i due motivi che oggi vengono normalmente più praticati per spiegare come mai la religione induista permette, attraverso la pratica buona dell'induismo, a quei milioni, miliardi di seguaci di giungere alla salvezza? Come mai? Le due piste che utilizziamo è che l'alleanza, c'è un'alleanza che Dio ha fatto in Gesù, c'è un'alleanza in Mosè, in Abramo, ma c'era anche in Noè e in Adamo. C'è un'alleanza che Dio ha fatto con l'umanità, e certo c'è la via della rivelazione storica, Abramo, Isacco, poi Mosè, Gesù, storicamente ha parlato attraverso dei profeti e poi il suo figlio. Ma l'alleanza che ha fatto, ricordate le Genesi, andate a leggere quel passo che è bellissimo del diluvio, in cui dice, oh ragazzi cari, che sapete che non è mai avvenuto il diluvio, nel senso su tutta la terra, anche se fa memoria di un evento traumatico che ha attraversato qualche migliaia d'anni fa la nostra, il nostro bacino del Mediterraneo, soprattutto dell'Asia Minore. Così narra il diluvio, ma è un racconto per dire, io Dio farò un'alleanza di pace, e questa alleanza di pace non la revocherò mai più. Quindi quando Dio ha fatto l'alleanza compiuta in Gesù, non è che ha revocato l'alleanza fatta in Mosè, e neanche quella fatta in Abramo, e neanche quella fatta prima. Certo, l'ultima è compiuta, ma quelle prime non vengono tolte di mezzo, che è il motivo per cui noi apprezziamo l'ebraismo o apprezziamo l'Islam, appunto, che sono religioni abramitiche, perché riconoscono in Abramo il padre della fede. Infatti, questa è l'ultima slide che voglio offrirvi. Allora, tutte le religioni sono sullo stesso piano, cioè sono tutte equivalenti nella loro portata buona? Perché come fa il cristianesimo a sapere il buono che c'è nelle altre religioni? In base a che cosa lo valuta? In base alla coerenza, lontananza rispetto a quello che Gesù ci ha insegnato. Quindi il criterio che applichiamo anche noi nel cristianesimo bresciano, che cosa è buono? Quello che è coerente con Gesù. Che cosa non è buono? Quello che non è coerente con Gesù. Cosa nell'Islam, nella religione islamica, è buono? Quello che è coerente con Gesù.
cosa non è buono,
quello che non è coerente con Gesù.
E il cristianesimo ha già fatto una classifica. Qual è la religione più vicina in assoluto al cristianesimo?
L'ebraismo.
Perché con Abramo, Mosè, la condivisione di un patrimonio enorme, noi li chiamiamo i nostri fratelli maggiori, perché noi stessi godiamo di una parte enorme di questa tradizione. Due, al secondo posto l'Islam, la religione musulmana. Perché? Perché di nuovo riconosce in Abramo, poi tra l'altro parla di Mosè e vedremo, apprezza e parla anche di Gesù. Perché l'Islam, o meglio, il Corano ce l'ha a morte con i cristiani, non con tutti, ma gran parte, ma invece una stima infinita per Gesù. Quindi la religione islamica. Terzo è qui, questo è un documento del Vaticano II, non fa l'elenco delle altre culture, tradizioni religiose, dice bisognerebbe valutare. Ci sono delle religioni che sono già giunte al monoteismo, cioè riconoscono che c'è appena un unico Dio, altre che sono al politeismo, un conto alla religiosità orientale, un conto all'animismo africano, cioè ci sono tante, poi qui dovremmo iniziare, ma è chiaro che primo posto ebraismo, secondo posto Islam, terzo, quarto posto, su questo poi se volete una parte del corso che facciamo ci aiuterà, perché noi faremo Islam, non faccio l'ebraismo perché lo do un po' più per scontato, anche se sarebbe interessante, Islam, induismo, buddismo, che è già una scelta in ordine a questa struttura. Io ho scelto queste rispetto ad altre anche grandi culture e tradizioni religiose perché sono quelle che nei nostri territori sono anche più facilmente incontrabili. Che è bello anche lo shintoismo, però è davvero un po' difficilotto incontrare uno shintoista qui nella nostra terra, e allora mi sembrava anche più funzionale. Bene, io mi taccio, spero che quanto ci siamo detti, quanto vi ho detto, sia stato sufficientemente perspicuo. Laddove non lo fosse abbiamo la possibilità non solo anche di interagire, di chiedere, ma anche di poter sottolineare, come siamo anche soliti, o condividere riflessioni o anche esperienze. Grazie.